al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Resto, vieni qui, ma se non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale.
Questa settimana la campanella scolastica suonerà per tutti, o quasi tutti, gli 8 milioni studenti delle scuole italiane. I primi ad andare in classe sono stati i ragazzi altoatesini, che hanno iniziato già il 5 settembre. Oggi sarà la volta dei ragazzi della Val d'Aosta, domani quelli del Molise, e mercoledì Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto. Giovedì toccherà a Laziali e Campani. Venerdì sarà il primo giorno di scuola in Sicilia, mentre gli ultimi ad entrare in classe saranno i ragazzi tra una settimana esatta di Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia. Sarà il primo anno messo a punto per intero dal ministro dell'istruzione Francesco Profumo, e l'accento sarà tutto sulla rivoluzione digitale, che dovrà portare a bandire il più possibile ogni forma di carta dagli istituti scolastici. Ogni famiglia spenderà 100 euro in più per i testi, secondo il Movimento dei Consumatori. Dovrebbero essere varati i programmi multiculturali che tengono presente la nuova conformazione sociale proprio delle scuole italiane, visto che il 9% degli alunni è figlio di immigrati. Sono in ritardo le nomine di 50.000 istituti, c'è ancora il grave problema sicurezza, troppi istituti sono a rischio sisma, e poi c'è questo famigerato nuovo concorso per la scuola, il cui bando uscirà il 24 settembre. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Io ringrazio il tecnico in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio, che sono in regia. Fabio Colagrande è al microfono con voi. Dunque, riapre l'anno scolastico. Quali sono i programmi che dovrebbero essere varati, i programmi multiculturali? Quali sono le difficoltà degli studenti, quelle dei docenti precari? Ma quali sono i tanti, dunque, problemi che sono sul banco quest'anno? Proviamo ad accennarne qualcuno, proviamo ad approfondirne qualcuno con l'aiuto del professor Giovanni Villarossa, che è dirigente scolastico, presidente nazionale dell'UCIM, associazione professionale cattolica di insegnanti, dirigenti e formatori. Ben trovato professor Villarossa, buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Cominciamo parlando di merito, visto che è una parola che viene richiamata spesso quando c'è un dibattito sulla scuola. Secondo lei, parlando in particolare degli alunni, visto che è una società, quella italiana, in cui si dice manchi la meritocrazia, è tempo forse di insistere nuovamente su questo tasto anche all'interno delle aule scolastiche?
Sì, certamente. Anche il ministro Profumo per la riforma del merito. Tant'è vero che ha sottolineato che i criteri su cui si basa sono tre, cioè la valutazione rigorosa, la selezione trasparente e la meritocrazia. Anche se noi non parliamo di meritocrazia, perché meritocrazia significa governo del merito, siamo più per meritare ed avere diritto a una ricompensa. Questo è il concetto di fondo. E nel campo scolastico la ricompensa è la lode, la stima, che sono espresse attraverso l'attribuzione di un voto e o di un giudizio. Quindi premiare il merito di conseguenza diventa riconoscimento di un diritto acquisito dall'alunno grazie alle sue capacità, indipendentemente dalla sua appartenenza sociale. Quindi la scuola deve promuovere ovviamente la capacità di ciascun alunno, anche al fine di predisporre un antidoto al diffuso fenomeno della selezione sociale attraverso la raccomandazione. Ecco, infatti la mancata promozione individuale finalizzata al raggiungimento di diversificati livelli di apprendimento degni di apprezzamento, di lode e di stime crea di solito disagio sociale. Quindi la scuola deve opportunamente tendere al riconoscimento del merito di ognuno come esito di un lungo e articolato percorso.
Professor Villarossa, parliamo dei docenti. Non si fa altro che parlare negli ultimi giorni del concorso per la scuola, il cui bando uscirà il 24 settembre, concorso che dovrebbe assegnare 11.892 cattedre per l'anno scolastico 2013-2014. La domanda va presentata entro il 24 ottobre, ci sono ancora dibattiti perché non si conosce, no, ancora bene il contenuto del bando, per cui ci sono dibattiti sui requisiti di accesso, eccetera. Qualcuno, ecco, si lamenta anche perché per partecipare al concorso bisogna essere già abilitato e magari si tratta di docenti che sono da anni già in questo percorso e si trovano a dover affrontare un altro concorso. Lei come vede questa scelta?
Diciamo che in poche parole il problema incarichi e supplenze che stiamo portando avanti da tanti anni, pensi che l'ultimo concorso a cattedre è del 1999, sta forse per trovare qualche segno di avvio di soluzione. Un segno di avvio di soluzione è quello che giustamente diceva lei: il prossimo 24 settembre ci sarà il bando per circa 12.000 posti e cattedre. Dico posti e cattedre per fare la differenza tra scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado. E quindi è per abilitati. E per abilitati perché si vuole consentire a tutti quelli che abilitati da tanti anni, dal 99 possono avere la possibilità di entrare in ruolo. Ci sono state una serie di questioni per cui anche noi abbiamo sollecitato a fare in modo che potessero partecipare a questo concorso dei vecchi laureati, ecco, magari anche dopo 99, perché non si sono trovati magari per qualche mese soltanto a non poter effettuare il concorso del 99, ed è venuto fuori, almeno così noi sappiamo, dovrebbe essere poi, dobbiamo leggere il bando, che probabilmente è aperto questo concorso non solo agli abilitati ma anche ai laureati entro i primi anni del 2000, 2001, 2002, 2003, a seconda delle lauree quadriennali, quinquennali o sessennali.
Quindi al di là però del dibattito appunto su chi può partecipare, quali sono, esatto, i requisiti di accesso, un segno importante, visto che era dal 99 che non c'era,
certo,
più un concorso.
Certo. Poi c'è anche un'altra cosa, che è già stato avviato un altro concorso, quello lì relativo al TFA, al cosiddetto tirocinio formativo attivo, a cui stanno partecipando molti laureati per poter acquisire l'abilitazione. E questo perché ovviamente il Ministero ha pensato anche di bandire per il prossimo mese di maggio un altro concorso a cattedre, aperto a tutti i laureati e anche a quelli che hanno superato il TFA. Oltre a questo poi c'è per coloro che sono attualmente inseriti nella graduatoria, nelle cosiddette GAE, graduatorie ad esaurimento, c'è la disponibilità di 12.000 posti. Quindi diciamo circa 12.000 posti per il concorso che sarà bandito a settembre, 24 settembre, circa 12.000 posti per chiamata diretta dalle graduatorie ad esaurimento, il concorso per il TFA e il prossimo concorso di maggio. Diciamo che qualche segno di avvio, di soluzione c'è, ma anche se
la situazione resta piuttosto grave.
Sì, certo. Perché ho detto non è una soluzione, un avvio di soluzione, perché i precari sono diverse decine di migliaia e attendono una sistemazione. Il problema è che i concorsi vanno fatti a cadenza precisa. Anni dietro, quando io ho cominciato la mia carriera, i concorsi erano ogni due anni.
Professor Villarosta, cambiamo argomento perché sono tanti i temi sul banco, come dicevamo, abbiamo accennato al problema sicurezza perché c'è stato proprio ultimamente un istituto che ha varato le cifre degli istituti a rischio sisma in vari paesi europei, l'agibilità statica latita nelle scuole italiane, solo il 45% ha questa agibilità, mentre in molti altri paesi europei siamo sopra l'80% sicuramente, e solo pochi paesi hanno un'agibilità così bassa come la nostra, ma nessuno arriva a un limite così basso come il 45%. Assieme a questo problema sicurezza che riguarda proprio le strutture dei nostri edifici scolastici, c'è invece un altro tipo di sicurezza, quella, diciamo così, la protezione dei dati personali degli alunni, degli studenti, la tutela proprio della loro privatezza, della privacy. Il garante per la protezione dei dati personali ha dettato quest'anno le regole per tutelare la sfera privata in classe. Questa è una novità interessante.
Certo, lei ha sottolineato due aspetti della cosiddetta sicurezza che si collega logicamente al controllo. Ovviamente quando parliamo di sicurezza nella scuola e delle scuole, tutto è rapportato alla funzionalità strutturale degli edifici scolastici, che di fatto dipendono dalle province. E quindi il problema grosso è che si tratta di questioni economiche di difficile soluzione, specialmente in questo periodo critico. Quindi tutte le scuole dovrebbero essere messe in sicurezza, ma per farlo ci vogliono diversi milioni di euro che al momento non sono a quanto pare disponibili. E si corre il rischio chiaramente in alcune zone dove le strutture, le infrastrutture scolastiche non sono state effettuate, realizzate, costruite secondo norme antisismiche, come vedi il caso dell'Emilia Romagna, si corre il rischio che queste, con eventi sismici, queste scuole possono anche crollare. Sono grossi problemi che bisogna che il governo li affronti con la possibilità di disponibilità economica. Per quanto riguarda invece la privacy tra i banchi di scuola, questo è il titolo che del documento del garante per la protezione dei dati personali nella scuola, che è uscito, è stato pubblicato questo volumetto online il 6 settembre scorso, quindi è abbastanza attuale, e quindi è pubblicato in contemporanea, si può dire, con l'apertura delle scuole e l'inizio delle attività didattiche. Noi condividiamo l'impostazione del documento del garante, che indica prioritariamente tutto ciò che è consentito. Ecco, quindi questo è un buon impianto, tutto ciò che è consentito, e indica meno ciò che è vietato, e talvolta anche le condizioni per l'utilizzo dei dati cosiddetti sensibili. Ad esempio, conoscere le convinzioni religiose degli alunni è utile e necessario, oltre che per l'insegnamento della religione cattolica, quindi se inserirli o meno nelle classi dove ci sono alunni che seguono l'insegnamento della religione cattolica. È anche utile, che so, per la preparazione della refezione, in base a tipo di cibi che sono preferiti secondo i tipi di concezione religiosa. Pensi un pochino alla carne di maiale, per esempio, no?
Certo.
Ecco, che l'Islam certamente non condivide. Poi riteniamo che sia stato utile ribadire in questo documento che le informazioni sul rendimento scolastico siano soggette a un regime di trasparenza. A parte per esempio il riferimento alle prove differenziate sostenute dagli studenti portatori di handicap in sede di esame, ma per quanto riguarda gli altri, le informazioni sul rendimento scolastico sono necessariamente soggette a trasparenza.
Professor Villarosta, sì, io devo interromperla perché ci ha raggiunto al telefono, abbiamo sentito anche qualche colpo di tosse, lo salutiamo, il professor Savagnone, ben trovato, come
grazie,
sta?
Grazie, grazie, bene, grazie.
Qualche raffreddamento di stagione, no?
Sì, ma era una tosse occasionale.
Sì. La salutiamo, Giuseppe Savagnone, editorialista dei quotidiani Avvenire e Giornale di Sicilia dal 79, professore del liceo Umberto I di Palermo, dico bene?
Sì, esattamente.
Allora, col professor Villarossa abbiamo affrontato diversi aspetti di questo anno scolastico che ormai sta riaprendo in Italia. Ricordo, professor Villarossa è presidente nazionale dell'Associazione Professionale Cattolica di Insegnanti, Dirigenti e Formatori, LUCIM. Un ultimo aspetto, professor Villarossa, le lascio proprio dare il là a un altro tema che oggi i giornali sottolineano, secondo appunto la riforma annunciata dal Ministro Profumo, dovrebbe essere l'anno dell'addio alla carta, ma siamo forse un pochino lontani da una vera digitalizzazione, dagli ebook, da una scuola informatica. Cosa dice?
Sì, dovremmo oramai superare delle fasi antiche. Il testo online è necessario. È necessario sia dal punto di vista delle capacità dei nostri giovani alunni che sono tutti quanti informatizzati, come anche la presenza in tutte le case oramai di un computer. Logicamente per tutto questo è anche legato per esempio a una forma di valutazione della conoscenza della pagella elettronica da parte dei genitori. Però ovviamente in ogni casa ci deve essere un computer con una email in modo che i genitori possano ricevere le informazioni. Poi tutta l'informatizzazione delle scuole è importante, e come è importante anche la presenza delle LIM, delle lavagne interattive multimediali, che non sono oggi in tutte le aule, sono diciamo in un certo numero in tutte le scuole, ma non in tutte le aule. Quindi questa è un'altra grossa problematica molto molto importante che si dovrebbe ulteriormente approfondire.
Grazie professor Villarossa, buon lavoro a LUCIM, grazie, buon anno scolastico. Professor Savagnone, da più di 30 anni dunque docente, ha avuto un'esperienza lunghissima.
Ho insegnato per 41 anni.
Per 41 anni.
Ho cominciato a insegnare nel 1967 e sono andato in pensione nel 2009.
E cosa pensa quando legge di questa scuola che dovrebbe abbandonare la carta?
Io penso che le trasformazioni sono utili e importanti. Fanno paura, ma anche Platone aveva paura della scrittura. In un suo dialogo Platone Rinunnito racconta che quando fu proposta la scrittura al re degli egiziani, la rifiutò con ottime ragioni che Platone condivideva, perché diceva la scrittura ci renderà schiavi dei libri, invece di cercare la sapienza dentro di noi la cercheremo nei libri. Buone ragioni, soltanto che dimenticava un piccolo particolare, che stava lui stesso scrivendo e che le sue idee sulla scrittura molto critiche, il suo attacco alla scrittura ci è arrivato proprio perché scriveva. Ecco, allora non bisogna combattere le innovazioni, bisogna favorirle, soltanto bisogna imparare a usarle. Se noi ci illudiamo che di per sé l'abbandono del cartaceo significhi un rinnovamento, ci illudiamo di grosso, perché la tecnica ci fornisce degli strumenti splendidi, però la tecnica va letta, capita e orientata, perché la tecnica non è neutrale, stiamo attenti. C'è chi crede che dire che la tecnica non è cattiva, come non è buona, automaticamente significa dire che è neutrale. Non è neutrale. La tecnica veicola un certo modo di intendere l'essere umano, i rapporti umani, la vita sociale. La tecnica della comunicazione orale implicava il clan, il gruppo intorno al fuoco. La tecnica della comunicazione scritta ha portato al libero esame protestante, ognuno ha il suo libro, e così via. Sarebbero tantissimi gli esempi che si potrebbero fare. Quindi la tecnica non è affatto neutrale, non è cattiva, non è neanche buona, va letta, capita e orientata. E quindi una scuola degna di questo nome non può credere che l'introduzione delle lavagne multimediali sia la soluzione. Deve capire che l'introduzione delle lavagne multimediali è certamente un guadagno, e che noi dobbiamo sicuramente saperle usare bene, interpretando bene quale tipo di umanità comporta il usare i computer invece dei quaderni, il usare l'internet invece delle comunicazioni per iscritto, e integrare però efficacemente queste novità nel vecchio mondo della comunicazione sia orale che scritta.
Lo vediamo già, professor Savagnone, per quanto riguarda l'uso che gli studenti, gli alunni delle scuole italiane fanno a casa per i compiti del pomeriggio del web, no? Lo si può usare in maniera molto intelligente e formativa, come in maniera perversa.
Non c'è dubbio, una scuola che credesse seriamente che aver riversato tutto su internet abbia risolto i suoi problemi sarebbe molto ingenua. In realtà noi sappiamo benissimo che appunto internet può essere usato per fare il copia e incolla ed esentare lo studente dalla fatica di pensare, come può essere invece usato splendidamente per collegarsi a una serie di possibili fonti, recuperare possibili occasioni di incontro con altre persone e così via. E che cosa è che fa la differenza? Appunto, non è la tecnica in quanto tale che permette di fare, la tecnica è la stessa nei due casi. Deve essere una scuola, ma a monte anche, aggiungo, una famiglia, questo non va mai dimenticato, ma deve essere comunque una comunità educante degna di questo nome, perché il vero problema da noi non è il fatto che Facebook, Twitter, tutte queste cose siano cattive, il guaio è che si sono impiantate in una società dove le comunità educanti non lo sono più, dove la famiglia non è più capace di educare nessuno, dove la scuola ha rinunciato a educare per ripiegare su una mera istruzione, che è una cosa ben diversa. Ecco, io starei attento a non credere che la tecnica di per sé possa risolvere il grandissimo problema che oggi la scuola vive, che è quella di aver abdicato all'educare. La scuola non educa più a niente, la scuola non ha più un orizzonte di valori condivisi da comunicare, la scuola non può più indicare ai ragazzi delle mete umane, indica semplicemente dei saperi quando funziona, perché non sempre purtroppo ci riesce, ma quando ci riesce oggi, noi abbiamo dei buoni esempi di istruzione, cioè di trasmissione dei saperi, che però non sono il toccasana per i nostri problemi umani. E questo significa che dovremmo recuperare anche una scuola educativa, cioè una scuola che propone dei valori oltre che dei saperi.
Un altro tema per chiudere, professor Savagnone, sono stati, dopo una lunga attesa, pubblicati per ora in bozza i nuovi programmi multiculturali per la scuola italiana, che ora sono al Consiglio di Stato per un parere. Intanto il SIR ci raccontava nei giorni scorsi che sono oltre 710.000 gli studenti stranieri, di cui almeno la metà nati in Italia, nella scuola italiana quest'anno, ma la nostra scuola è pronta a diventare una scuola interculturale, secondo lei?
Pronta non lo è, questo dobbiamo riconoscerlo con franchezza, ciò non toglie però che sia un'impellente necessità. Noi dobbiamo capire che questa è la prospettiva del futuro. Però anche qui io mi permetto di dire, il problema non è di accettare il fenomeno allargando le braccia, come anche con la tecnica, né di illudersi che automaticamente porti dei miglioramenti. Perché sì, ecco, io credo nell'interculturalità perché può essere un grande arricchimento. L'interculturalità è una grossa occasione di apertura mentale, è una grossa occasione di scoperta del diverso che per noi è abituati spesso a logiche omologanti e massificanti, è una liberazione perché si tratta di scoprire il volto dell'altro. Per un cristiano questo ha radici profondissime nella rivelazione biblica, però dobbiamo anche capire una cosa, che l'apertura al diverso funziona se si sa essere se stessi. La nostra scuola spesso purtroppo oggi vive come l'intera società, la scuola è lo specchio della società, no? Chi attacca la scuola dimentica spesso che è la società che è così. Ha una crisi di identità culturale, noi oggi abbiamo una scarsissima consapevolezza delle nostre radici culturali e questo comporta indubbiamente una debolezza rispetto ad altre culture che invece hanno a volte una iper sottolineatura delle loro radici culturali.
E chi ha, come dice bene lei, chi ha una debolezza nelle proprie radici culturali, chi non ha una forte individualità, poi non sa dialogare.
Come sa dialogare? E diventa una situazione che oscilla tra una passiva sottomissione oppure gesti di reazione inconsulta che però nascono dalla debolezza, non dalla forza. Ecco, io vedo nella reattività contro gli stranieri il segno di una debolezza culturale.
Grazie davvero a Giuseppe Savagnone.
Grazie a lei.
Per 41 anni insegnante in Sicilia, no?
In Sicilia, a Palermo.
A Palermo, editorialista di Avvenire, del Giornale di Sicilia. Professor Savagnone, auguriamo insieme a lei un buon anno scolastico a tutti gli studenti italiani.
Senz'altro.
Grazie a lei. Chiudiamo qua, sono 8 milioni dunque gli studenti per i quali sta suonando la campanella in queste giornate. Noi ci fermiamo qui, grazie anche a Giovanni Villarossa dell'UCIM, dirigente scolastico, che è stato nostro ospite. Da Fabio Colagrande, buon pomeriggio.